Benissimo, buonasera a tutti. Oggi è il 16 dicembre, Natale si avvicina a grandi passi. Mi ricordo quando ero piccolo cominciavo a contare i giorni 90 giorni prima, adesso te ne accorgi. Ma stavo raccontando, intanto che aspettiamo che i partecipanti arrivino al nostro livello solito della trentina, poi la volta scorsa eravamo sopra i 40. E stavo raccontando che ho sentito l'intervento di Gianni Fraiese al Festival della Consapevolezza, che fra l'altro si è tenuto qui a Padova e ha fatto un bellissimo discorso che tocca diversi aspetti e non vorrei togliere la bellezza del piacere di ascoltarlo, però se vogliamo è molto profondo. Lui parla da endocrinologo qual è, parla di sostanze, parla di cervello, eccetera, ma se volete vi dico la cosa che più mi ha colpito e in parte sapevo già, però poi sentirsela ridire da uno che è una notevole autorità, autorevolezza, non autorità, fa ancora più piacere. Cioè lui dice, noi tutti pensiamo che siamo quello che mangiamo perché tutto sommato dal punto di vista chimico è anche vero, cioè le cose che mangiamo, il cibo che mangiamo si trasforma in carne, ossa, muscoli, eccetera. Però siamo anche quello che pensiamo e che vediamo. Cioè il nostro cervello non può, noi non possiamo guardare una scena, stare con una persona, fare un discorso, ascoltare una musica, vedere un film, queste cose le aggiungo io, perché le ho sempre sostenute, pensando che questa cosa non avrà un effetto su di noi e sul nostro essere. In
Certo.
qualche modo ne diventiamo parte, per cui bisogna stare molto attenti a quello che si vede, che si guarda, molto attento a quello che si ascolta, molto attenti anche alle persone che si frequentano. E io in questo gli do pienamente ragione, perché è proprio vero, io ho certe immagini, ho certe scene, ho certe immagini nella mia testa, magari riprese da un film horror, che magari ho viste 40 anni fa, 50 anni fa, ma sono ancora lì. E io sono convinto che hanno depositato negli anni un po' di veleno all'interno. E non era una cosa che avevo mangiato, era una cosa che avevo visto. Quindi bisogna stare molto attenti, ripeto, a quello che si ascolta, quello che si guarda, i pensieri che si fanno. E poi parlando poi degli anni appena trascorsi, ha detto un'altra cosa giustissima, ha detto, se noi continuiamo a rivivere e a rimuginare su quello che abbiamo vissuto, coltivando anche l'odio e il risentimento, stiamo facendo un po' il loro gioco, perché continuando a rivivere queste cose non ne usciamo mai, come dire, basta, andiamo avanti. Poi per carità, dal punto di vista, se vogliamo, morale, etico, chi ha sbagliato dovrà pagare, cioè questo lo dico io, ma è evidente. Però non facciamogli il favore di restare sotto questo gioco, cioè alziamo lo sguardo altrove. Ecco.
Sì, direi di sì, anche adesso si è riaperta, mi sembra. Buonasera a tutti intanto. E adesso si è riaperta la polemica sui vaccini, sull'obbligo vaccinale. Ho sentito Burioni, ho sentito, mi hanno detto che Burioni
Hanno detto.
ha fatto uno show vergognoso, attaccando di nuovo in modo molto pesante, noi cosiddetti Novax. E quindi anche lì si cerca di riaprire quello scontro forte che c'era stato 3 anni fa, ma io consiglio a tutti di ignorare tutte queste cose. Tanto noi senza vaccino stiamo benissimo, no? Quindi
No, no, io direi una cosa diversa, noi siamo morti nel
esatto,
2021.
sembravamo già morire, sì, secondo Draghi. Certo. Cioè, al posto di andare a perseguire questa gente che ha detto queste assurdità fuori dal mondo, si va ancora ad attaccare noi. Vabbè.
Sì, secondo me sono con le spalle al muro, sono con le spalle al muro e devono a tutti i costi continuare a recitare la parte, perché sennò sanno che.
Se no si scoppia il pentolone, capisci? Quindi devono stare al gioco, come hai detto tu.
Ah, fra l'altro, scusami, mi è tornato sotto, prima di cominciare a registrare, stavamo parlando e la Maria Paola mi aveva scritto la sostanza che si trova nell'ayahuasca, dimetiltriptammina. Perché mi è venuto in mente? Perché lo stesso Fraiese racconta questo episodio che io non conoscevo, che questa sostanza viene secerna, come si dice, viene emessa, viene rilasciata dall'organismo nel momento della nascita, nel momento della morte, nei momenti più topici. E racconta di come dei missionari, quando sono andati in Sud America, tra le varie tribù a cui loro provavano a parlare, a raccontare, penso, insomma, della religione, di Cristo, eccetera, ne ha notata una particolarmente recettiva, che li ha ascoltati e poi gli ha detto sì, sì, interessante quello che ci avete da dire, però anche noi abbiamo da raccontarvi delle cose. In sogno, gli ha detto, in sogno, ci è apparso una divinità, qualcuno che ci ha detto di andare lì in quel posto lontano, nascosto, eccetera. Siamo andati, ci hanno detto di raccogliere quell'erba e di farne degli estratti, qualcosa, ed era l'ayahuasca. Quindi è interessante come questa cosa ha una sorta di origine trascendente o magica, se vogliamo, o divina, non lo so, ed è la stessa sostanza che viene rilasciata nel nostro corpo nei momenti più importanti della vita. Insomma, è interessante, andatevelo a sentire, casomai vi metto il link qui sopra.
Beh, ma a ben vedere tutte le sostanze psicotrope sono interessanti, no? Perché
no, è interessante il discorso di Faiese, no?
Sì, sì, no, ma per esempio gli oppioidi sono una piccola morte, no? Se vogliamo, ed è quello il loro diciamo, grande fascino che hanno nelle persone. E quindi sì, si va a toccare i temi della vita e della morte con queste sostanze, sicuramente.
Io volevo anche accennare un'altra cosa prima di cominciare, che ormai siamo a 20, magari adesso cominci. Ho messo, credo stamattina, sia alle 9.36, una cosa che combinazione, chissà se esiste il caso, mi era arrivata da un conoscente, non dico neanche amico perché ormai con internet si hanno contatti con un sacco di persone che non si sono mai viste in faccia, però con cui c'è un certo scambio, c'è una sintonia, diciamo, che mi ha mandato una sorta di mini guida sulle cose di cui deve liberarsi l'uomo per diventare saggio. E in particolare dice: il saggio non si farà mai sviare dagli 8-20. Prosperità, declino, onore, disonore, lode, biasimo, sofferenza e piacere. Cioè diventa in qualche misura superiore a queste cose, non si fa condizionare. Perché mi sembrava che potesse centrare qualcosa? Perché tante volte chi si approccia alla nuova medicina di Hammer, se non ha veramente abbandonato il vecchio schema, continua a farsi la domanda: bene, se mi capita una cosa, cosa posso fare? Oppure la seconda domanda che ti fanno in tanti è: ma quindi io posso evitare la DHS? Allora, la DHS in quanto tale non si può evitare, perché di per sé è come dire, imprevedibile. Poi un fatto luttuoso piuttosto che una cosa tragica può sempre capitare. Io però sostengo che non si possono evitare, ma si possa in qualche misura disinnescare la loro portata, come se da una bomba atomica si possa far diventare un petardo.
Sì, questo ne abbiamo parlato.
Sì, esatto. E questo si fa, secondo me, cominciando a prendere distanze un po' da tutto ed elevandosi. Per carità, non è una cosa che allora, si fa all'oggi al giorno.
Però sento uno strano eco, lo senti anche tu, Alberto, quando parlo io?
No, quando parli tu ti sento benissimo. No,
allora, sono d'accordo con il discorso che hai fatto, e anche in relazione a quello che hai detto prima, che tanta gente ripete questo mantra, no? Che noi siamo quello che mangiamo. Però questa è una visione, diciamo, ancora dell'essere umano e della vita, diciamo, materialista e chimica, prettamente chimica, no? Cioè noi ingeriamo qualcosa, sì, è vero che quello che ingeriamo il corpo lo trasforma, e poi crea anche il nostro stesso corpo. Però noi non siamo, come sappiamo, soltanto delle macchine, no? E anche come ha scoperto Hammer. Hammerianamente è molto più importante quello che dico io sempre, di stare più attenti ai pensieri che abbiamo.
Esatto.
E poi, quindi, i pensieri che abbiamo per cercare di non dare forza a certi tipi di conflitti che abbiamo, quindi non aumentare la massa conflittuale. E poi io dico sempre, per esempio, è molto più importante di quello che mangiamo con chi mangiamo, capisci? Perché le persone con cui siamo, e se si crea una bella energia, non ci sono litigi, non ci sono conflitti, e poi anche ci si sente a casa, ci si sente protetti, amati e tutto, puoi anche mangiare pane e formaggio tutte le sere e starai benissimo, capisci? Invece al contrario, puoi mangiare anche il miglior cibo del mondo e salutare tutto, però se mentre lo mangi sei con persone con cui hai conflitti, brutti pensieri e tutto, non ti farà bene.
Assolutamente. Quindi, d'accordo, assolutamente.
È molto importante, sono molto importanti i pensieri. Io dico infatti che più che quello che mangiamo, noi siamo quello che pensiamo.
Sì, questo sì,
è più vicino alla realtà, secondo me.
Comunque, dobbiamo oggi allenare,
dimmi.
Dobbiamo allenare i nostri pensieri.
Dobbiamo stare un po' attenti, perché la via, secondo me, io dico sempre che la via Meriana è anche una via spirituale. Quindi sì, la via spirituale, secondo me, è capire. Non è riti, non è avere neanche più...
No.
È capire, perché noi quando capiamo, vedi con Amer, no? Quando capiamo perché ci viene una certa alterazione nel nostro corpo, lì è fatto tutto. Cioè capire è tutto. Una volta che l'hai capito, puoi fargli fare il decorso che vuoi, sostanzialmente, a quello che succede. Però se non hai capito, sei comunque preda di tutte queste energie molto negative, che soprattutto in questo periodo, che ci sono nel mondo.
Va bene, dai. Allora possiamo cominciare con gli argomenti specifici che ti sono stati richiesti. Tu hai preso nota di quello che... Beh, a parte che sei indietro di 2 o 3 puntate, quindi anche se nessuno avesse scritto niente.
Sono indietro di 1 puntata, ma in realtà è andata bene perché questa settimana hanno chiesto quasi nessuno, ha chiesto solo Antonella una cosa, quindi dovremmo fare in tempo a portarci a pari oggi. Poi come al solito, se qualcuno vuole intervenire anche da adesso, che lo faccia, come al solito non riduciamoci all'ultimo momento. Quindi se qualcuno vuole chiedere qualcosa o comunque intervenire, può farlo in qualsiasi momento, ok?
Comunque ti informo che siamo alla puntata numero 27.
27, è buona, dai. Sono volate abbastanza.
Sì.
Ok, vai. Allora, era rimasto Stefano che chiedeva... Lui ha spesso tosse e mal di gola e raffreddore. Allora, si stupiva che cioè a volte venivano assieme, a volte separati, a volte prima uno, a volte due, a volte prima l'altro. È perché sono sostanzialmente di base 2 conflitti diversi. Cioè, tosse e mal di gola riguardano la laringe. Quindi è conflitto di minaccia, sostanzialmente, minaccia, spavento. Minaccia, diciamo, è il sentito più maschile che possono avere i mancini. Bisogna vedere se è mancino, Stefano. Se no, è spavento. Invece il raffreddore, come sappiamo, è un conflitto di incognita territoriale. Cioè c'è qualcosa che ci puzza nel nostro territorio, no? Poi, ovviamente, ognuno di noi ha il nostro vissuto e, diciamo, a volte noi accoppiamo un po' le cose, no? Cioè una certa situazione... Ci puzza e nello stesso tempo ci spaventa, ok? E a volte facciamo tutte e due, a volte quella stessa situazione prende di più l'aspetto di spavento o di puzza, e allora facciamo i sintomi corrispondenti, no?
Quindi, cosa intendi quando dici ci puzza?
Ci puzza, cioè è un modo di dire, sai che con Ame riprendiamo tutti i modi di dire perché sono il modo migliore per esprimere certi concetti, no? Dobbiamo annusarla, dobbiamo, non ci convince, ecco.
Non ci convince, ok.
Non ci convince. Oppure, sai, spesso succede, arriva un elemento nuovo, no? In una classe, in un'azienda, e dopo una settimana ci sono diversi che hanno il raffreddore. Perché è un elemento nuovo, sai, comunque uno deve annusarlo, no? Vedi come fanno gli animali? Quando arriva un animale nuovo, cosa fanno tutti prima di tutto?
Sì.
Quando lì lo annusano, no? Perché devono capire, dallo fatto noi... Vabbè, noi ovviamente nella nostra civiltà civilizzata, diciamo, lo usiamo sempre meno, lo fatto, a livello proprio di riconoscimento territoriale, però... rimane questa importanza di questo senso, perché lo fatto in realtà è il primo senso con cui noi di solito sentiamo un predatore, una preda. Quindi se noi ci rimettiamo, come dico sempre, dobbiamo rimetterci un po' in questa visione della vita in branco, nel bosco, lì lo fatto è molto molto importante, non dico più importante della vista, però insomma ha una grande importanza. Guardate per esempio quanto hanno sviluppato l'olfatto certi animali, tipo i cani, no? Quindi la risposta è che dipende dalla sequenza con cui fai questi conflitti. Evidentemente in te, Stefano, sono un po' abbinati questi due conflitti, perché o riguardano la stessa situazione o magari riguardano, che ne so, due elementi della famiglia, che uno ti puzza, l'altro ti spaventa. A volte si coalizzano, li fai tutti e due, a volte ne fai uno, a volte ne fai l'altro, prima uno, poi l'altro, così via, no? Bisogna sempre, per capire, bisogna sempre, diciamo, spezzettare i tessuti e i conflitti.
Cosa vuol dire spezzettare i tessuti?
Vuol dire appunto questo, cioè se abbiamo sintomi che riguardano più di un tessuto, vuol dire che c'è più di un conflitto che è stato risolto. Perché, sai, le complicazioni nella medicina di Hammer possono succedere, cioè a volte facciamo un singolo conflitto con una singola soluzione, e tante altre volte invece ne facciamo più di uno, magari uno va in soluzione, l'altro rimane in sospeso, oppure, come ho detto, ci possono essere delle accoppiate di conflitti che facciamo spesso assieme, no? Una certa situazione, una certa persona ci fa vivere più di un conflitto. Okay. Allora, poi Alessandra chiedeva della sindrome bipolare, la famosa sindrome bipolare, la conosci, no, Albert?
Sì, si sente.
Allora, sindrome bipolare è una diagnosi che fanno molto spesso e in realtà cosa vuol dire amerianamente? Allora, un bipolare è tendenzialmente una persona che oscilla tra due, anche a volte tra due personalità che sembrano proprio molto diverse, cioè tendenzialmente una molto depressiva, chiusa, come dire, sì, che preferisce stare a casa, che ha poca voglia di fare le cose, così, negativa, e invece un'altra personalità maniacale, quindi attiva, positiva, e così via. Allora, questa oscillazione tra questi due stati, in una certa misura, ce l'abbiamo tutti. Ma ce l'abbiamo tutti, se ci pensate, anche durante la giornata, nel senso che normalmente al mattino, se abbiamo dormito bene, vabbè, a parte il primo momento di rincoglionimento prima di bere il caffè, ma dopo ci sentiamo bene, no? Ci sentiamo in forma e siamo pronti, abbiamo voglia di uscire, di fare le cose, no? E sì. Quindi lì tendiamo, durante la giornata, tendiamo più a essere più maniacali, no? Se vogliamo. Invece poi arriva la sera che diciamo no, adesso non ho più voglia di fare niente, voglio essere, guardare solo Netflix o cose così, e lì andiamo sul passivo e quindi ci spostiamo sul depressivo. Quindi questa oscillazione tra maniacale e depressivo è assolutamente normale. Ovviamente entro certi limiti. Anche, diciamo, oltre all'oscillazione giornaliera, e ci sono molte persone che fanno periodi della loro vita che sono un po' più, diciamo, su, e momenti della loro vita che sono un po' più giù, no? Però se questa oscillazione rimane entro certi limiti, uno non pensa neanche di essere malato, no? Giusto? Dice vabbè, anche perché a volte vede anche il collegamento, cioè perché si sente in un modo o in un altro, no? E se supera invece questi limiti, come al solito, oltre un certo limite la persona pensa di avere una patologia, quindi va a farsi vedere. E perché succedono questi sbalzi così grandi tra depressione e maniacalità in certe persone? Allora, qui dobbiamo ricordarci le famose aree del territorio, le ricordate? Che sono le aree della corteccia cerebrale che regolano il nostro livello ormonale, gli ormoni proprio sessuali, testosterone, estrogeni. E, perché i conflitti che portano a questa condizione cosiddetta bipolare riguardano quest'area. Perché, come vi avevo detto, in quest'area del territorio abbiamo una parte di area del territorio che è quella destra, che è maschile, e invece la parte di area del territorio sinistra, che è femminile. La parte destra è legata agli ormoni maschili, quindi testosterone, e alla maniacalità in generale. La parte sinistra è legata agli estrogeni e all'aspetto depressivo. Ok? Quando noi facciamo un conflitto che va a colpire una delle due aree, è come se la spegnesse. Cioè, per esempio, il maschio di Strimane, io faccio il primo conflitto di territorio e vado a inibire il mio testosterone, cioè divento un secondo lupo, tendenzialmente in pareggio ormonale. Ok? Quindi divento tendenzialmente depressivo. Se a quel punto o risolvo il mio primo conflitto, oppure ne faccio un altro conflitto a questo punto di identità, perché sono più femminile, posso ritornare maniacale. Ok? Quindi il depressivo e il maniacale dipendono da che conflitti abbiamo attivi in queste aree del territorio. Allora, le persone che oscillano tanto e spesso tra depressione e maniacalità è perché hanno almeno un conflitto in questa area che frequentemente si riattiva e va in soluzione. E quindi, che ne so, se una persona va in depressione per un certo comportamento del partner, per esempio, e se invece il partner ha un altro tipo di comportamento e va gli attenua questo conflitto, quindi ritorna in maniacalità, e allora può rendersi conto di oscillare tanto tra uno stato e l'altro, e quindi va dallo psicologo e gli viene diagnosticata questa sindrome bipolare. È tutto lì.
Quindi è una sorta di cicli di recidive?
Sostanzialmente sì. Poi ovviamente bisogna vedere il caso specifico, che conflitti sta riattivando e che conflitti porta in soluzione, per cercare di, come al solito, di far sì che la persona prenda in mano il suo stato di salute, no? Cioè capisca perché si comporta in quel modo, perché in certi momenti è maniacale, in certi momenti è depressiva.
Capito. Cioè, trovare la via d'uscita, in qual sostanza?
Allora, prima di tutto la cosa più negativa è considerarsi malati, perché
la cosa più negativa è considerarsi malati. Sì.
Sì, perché se voi ci pensate, il confine tra, io ho scritto anche un articolo su questa cosa, cioè il confine tra quando noi diciamo no è una cosa normale a quando noi diciamo c'è qualcosa che non va, è in realtà molto labile. Cioè, io vedo le persone, per esempio, non so, hanno un mal di gola che dura forte per 3 giorni, va bene, fino a 3 giorni dicono vabbè, poi se al 4° giorno si attenua, no vabbè, allora era normale. Se invece continua per 4, 5, 6 giorni, no, qui c'è qualcosa che non va, dicono, capisci? Ma non è che c'è qualcosa che...
Però fammi fare l'avvocato del diavolo, perché io ho sempre sostenuto questa tesi qui che tu stai dicendo, e anzi, copiando da qualche maestro ameriano, ho sempre detto che non bisogna chiamare la malattia, non bisogna personificare la malattia, ma limitare il sintomo a quello che è, cioè un sintomo, non dargli un nome e con una carta d'identità, con delle caratteristiche, eccetera, personificarlo, ma dire semplicemente ti fa male la spalla, appunto. E su questo io sono sempre stato convinto. Però mi sono accorto che ci sono alcune persone, ivi inclusa la mia signora, per esempio, che hanno quasi una sorta di sollievo quando a un tipo particolare, un malessere, un qualcosa, viene data un'etichetta. Ah, io pensavo che ci fosse qualcosa di me che non andava, ma invece ho scoperto che ho questa cosa qui. E beh, e quindi? No, perché anche quel signore... No, ma mi è successo per un tipo che... uno che conosceva, adesso non mi ricordo se fosse un professore, è andato in pensione, che questo qui ha avuto una sorta di illuminazione quando ha fatto diagnosticare un po', credo che fosse il figlio, che era borderline, non tanto autistico, ma Asperger. E quindi questo qui ha avuto quasi una sorta di sollievo, come dire, ah, vedi... aveva questa cosa, come dire...
No, ma certo, ma succede spesso questo, ma perché le persone si tranquillizzano quando hanno la diagnosi del medico? Perché finché non hanno...
Sì, ma anche se la diagnosi non porta nessuna conseguenza pratica, cioè, ce l'ho, bene.
Ma dipende che diagnosi è, capisci? Sì. Cioè, tua moglie si tranquillizza e dice, ah, quella cosa che la medicina dice, vabbè, te la tieni, non succede niente.
La medicina
dice che ha un tumore, stai attento, vai in metastasi, lì non penso che la prende così tranquillamente, giusto?
Sì, ok, sì.
Cioè, il discorso è stare tranquilli. Sempre. E se una, normalmente, siccome ci hanno detto che se un medico non ci dice, se anche i medici non capiscono cosa abbiamo, e allora è grave, e la persona che ci crede ancora ai medici vuole avere la diagnosi dai medici, capisci? Mm-hmm, sì. E invece se uno conosce Amer, dovrebbe sapere che dipende tutto da quanta massa conflittuale hai. Quindi la durata del tuo disagio è proporzionale a quanta massa conflittuale hai. Quindi non è che c'è una durata che è normale, una durata che è anormale. C'è un'intensità dei conflitti. Tutto lì. Mm-hmm.
Cioè, chiaro. Ottimo, grazie.
Bene.
Bene.
C'è ci sei, Alberto? Ti sento più.
Sì, mi senti?
Sì, adesso ti sento.
Ok, ok, sì, sì. Rinnovo l'invito a chi vuole intervenire, raccontare e fare commenti oppure anche scrivere nella chat.
Sì, io magari anche in relazione a quello che dico, cioè se qualcuno che ha esperienza di sé, che gli hanno diagnosticato questa cosa bipolare oppure a qualcun altro, sempre se avete delle esperienze da raccontare, intervenite. Okay. Allora, poi Mary Jo chiedeva come crescere i figli in modo non asettico, perché avevo fatto quel discorso, ti ricordi, no? Sulla nostra dotazione di microrganismi, che è completa solo se noi non viviamo in modo troppo asettico, cioè permettiamo naturalmente al corpo del bambino in crescita di venire a contatto con tutta una serie di microrganismi in modo che il suo corpo a poco li riconosca e poi li usi anche per quei programmi in cui sono utili. Quindi come vivere in modo non asettico? Bisogna avvicinarsi al nostro vivere nella natura. Adesso non dico mollare le nostre case e andare a vivere nel bosco, però neanche fare crescere un bambino completamente sempre dentro al cemento, perché così non gli si permette di prendere veramente contatto con il suo ambiente naturale. Quindi sì, forse faceva anche degli esempi anche lei, sì, lasciarlo correre anche a piedi nudi, c'è sta mania dei piedi nudi, il bambino non deve andare a piedi nudi perché sennò si fa male. Capito? A parte che i bambini adorano camminare a piedi nudi, praticamente tutti, no? Tu che hai esperienza con i tuoi figli, non gli piaceva?
Assolutamente, se li tolgono le case, ma secondo me a maggior ragione negli ultimi 20 anni, da quando il campo elettromagnetico è diventato sempre più pesante, è un modo per scaricare a terra, noi siamo sì. Troppo isolati dalla terra.
Sì, esatto. Quindi naturalmente sentono questa esigenza, no? E quindi seguire un po' la saggezza che hanno i bambini, e seguire più quella e seguire meno tutte le assurdità che ci hanno detto, perché sono riusciti addirittura a convincerti che tutto più le cose sono asettiche meglio è, perché così non si prendono malattie. Ma in realtà è probabilmente il contrario, cioè se tu fai vivere un bambino completamente asettico, lo vediamo anche, l'abbiamo visto anche nella nostra esperienza praticamente tutti, no? Cioè quelle madri che crescevano il bambino, che non stai attento ai batteri, non toccare qui, non toccare lì, e alla fine cosa facevano? Mettevano il loro figlio in una condizione in cui aveva paura di tutto. E quindi quando gli capitava, che ne so, di andare a mangiare con qualcuno, a venire a contatto con qualcosa, faceva conflitto ogni volta, capite? Quindi oltre a non avere la sua dotazione batterica che non gli permette tante volte di portare a compimento nel modo ottimale i programmi SBS, faceva anche dei conflitti in più rispetto alle altre persone. E quindi avevamo le persone malaticce tipiche di quelle persone che hanno avuto genitori che ragionavano così. No, tu non hai avuto esperienze nella tua vita, Alberto, di magari compagni dei tuoi figli o anche tuoi?
No, i miei figli sono sempre stati lasciati liberi sul terreno, poi con gli animali imparano.
Che questo però allora tua moglie era abbastanza naturale come modo.
Ah, assolutamente, no, molto più di me. Sì, sì.
Ah, ok. Beh, vedi che allora ha della Meriano anche lei, in fondo.
Allora, sì. Sì, sì.
C'è un Hammer lì ben nascosto, dai.
Sì, sì, ma neanche tanto, sì, sì, sì.
E quindi così, sì, sì, semplicemente quello, farli stare tanto nella natura e farli anche farsi male, piccoli tagli, cose così, cioè sia nella follia oggi che è una tragedia anche una minima cosa che fa il figlio, cioè va bene, dobbiamo stare attenti che non si faccia male nel senso di danni permanenti, però per il resto che i bambini si facciano male, io mi ricordo da bambino avevo le ginocchia perennemente sbucciate in un certo periodo, cioè sei sempre lì a giocare a pallone, a terra, cadi, cioè è normale in fondo, no?
Non è mai morto, no, non è mai morto nessuno. Poi lo vedi con i cani, quando hanno i cani da piccoli, si passano le cose dalla bocca dal cane a loro, cioè.
Ah, esatto. E crescono in genere benissimo poi i bambini cani,
benissimo, assolutamente. Sì,
perché hanno
sì,
anche contatto con, diciamo, con un altro essere vivente, no? Che fa sempre bene. Poi, sempre Mario Gio, dimmi.
Su questa cosa qui, non, cioè, io credo che le mamme lo vedono istintivamente, boh, non lo so. Io, la mia
No, va
esperienza è
che
che una mamma è tranquilla.
ci sono delle mamme che sono fuori di testa perché tutto dipende da uno che credenze ha, capisci? Siamo sempre lì.
Sì, è vero. Non fa parte del mio, diciamo che non fa parte della mia esperienza, allora.
Tutte le madri ovviamente vogliono il bene del loro figlio, però se uno ha la credenza che il bene del tuo figlio è tenerlo, è una credenza alla Burioni, diciamo, cioè tenerlo, vaccinarlo in qualsiasi modo e poi tenerlo lontano da qualsiasi tipo di microrganismo, gli fai danni, oggettivamente.
È vero, purtroppo, sì, è vero, ci sono le mamme che mettono le mascherine ai bambini in carrozzina. Sì, è vero.
Quello, cioè io infatti insisto sempre che la soluzione è capire, cioè conoscere le cose e cambiare le credenze che avevamo errate, perché dalle credenze che decade tutto. Ok, poi sempre Mary Jo chiedeva cosa fare per l'astigmatismo. Allora, in realtà anche per miopia e presbiopia o ipermetropia, non è che ha detto granché, cioè ha detto in quei casi lì se si fanno molte recidive e la sclera si sclerotizza e quindi il bulbo oculare si deforma e a quel punto però lui dice la capacità visiva può essere ripristinata tramite occhiali, appunto. Perché in fondo quella è comunque una soluzione, nel senso che vabbè, grazie agli occhiali comunque vediamo bene. E questo, diciamo, può valere anche per gli astigmatici, perché ci sono gli occhiali da astigmatici che permettono di vedere bene, no? E se uno non piacciono gli occhiali o comunque vuole cercare di ripristinare la sua vista, io consiglio Bates, William Bates. Ne ho già parlato di Bates, Alberto.
Sì. E anche degli occhiali con i buchini.
Esatto, che tra l'altro lui non usava Bates, gli occhiali fuori sistema ottici,
Pensavo l'avessi inventato lui.
No,
No,
no, no,
invece.
no, diciamo che sono un po' basati sulle sue scoperte, però lui non li usava perché diceva che non sono in realtà granché curativi. Vedi bene, cioè con gli occhiali stenopeci vedi bene, c'è cioè anche un miope con quelle vede abbastanza nitido. Però non è che allenano l'occhio come invece presuppone il suo approccio, no? E tutti gli esercizi che lui consiglia. E quindi lui aveva avuto tanti casi di successo anche per situazioni molto gravi, persino per strabismo. Quindi con i suoi esercizi, certo bisogna essere costanti, non è una pillola magica che pigli va tutto a posto. Devi fare anche lì un certo percorso, se vogliamo, secondo me spirituale, perché insomma mettersi lì ore e ore a fare esercizi e nello stesso tempo riuscire a stare calmi, perché se fai gli esercizi di Bates teso è come se non li facessi, perché
Davvero?
sì, perché il fulcro di tutti i suoi esercizi è il rilassamento degli occhi, perché gli occhi più sono rilassati, meglio vedono. Sono un organo passivo, no, gli occhi.
Abbiamo una mano alzata da Maria.
Vai.
Monbel. Se vuoi parlare, poi...
Sì, ecco. eccomi qua, ciao.
Ciao.
Io volevo un chiarimento, perché Davide, in una delle puntate precedenti, aveva detto che il cibo, quello che mangiamo, ha poca importanza per il nostro stato di salute. Però a me è successa questa cosa. Io ho avuto per almeno, io credo, 20 anni, il raspino in gola. Sai quando devi schiarirti la voce? Quella roba lì. E io avevo ridotto drasticamente il glutine perché sapevo che non faceva bene, e se non che verso la fine del 2022, per delle cose strane, insomma, ho mangiato pane ogni giorno per una settimana, e la settimana successiva mi sono ammalata, insomma, un raffreddorone di quelli pazzeschi che io non avevo da anni. E niente, volevo capire questa cosa.
Come mai hai mangiato il pane in quella settimana?
Ma perché la mia amica aveva fatto questo pane, queste belle pagnottine arabe, e doveva partire, per cui le buttava via. E allora ho detto, ma no, non buttarle, le mangio io. Okay. Quindi per tutta la settimana era così buono, e ho approfittato, insomma, di questo pane.
Quindi tu l'hai mangiato?
Io l'ho mangiato volentieri, sì.
Ok, però l'hai mangiato volentieri, però tra virgolette obbligata, nel senso che ti dispiaceva buttarlo, quindi te lo sei mangiato, giusto?
Beh, ma non lo vedevo come una cosa cattiva, sì, vabbè, cioè non lo mangio mai, se anche qualche volta lo mangio, ma la cosa che mi ha stupito è che, chiaramente, accorgendomi poi di essere stata così male, per un periodo ho eliminato il glutine e questo catarrino è scomparso. Aspetta. E mi torna solo quando mi capita di mangiare un po' più di glutine, insomma.
Allora, ma tu sei stata male quando hai mangiato il pane, il primo giorno che hai mangiato pane? O...
No, dopo, la settimana dopo.
Ma allora vedi che tu, mangiando il pane, quella settimana lì sei stata in conflitto attivo in realtà, perché volevi vedere se il pane ti faceva male o no.
No, ma proprio non ci pensavo minimamente, cioè, ma non lo so,
Non ci pensavi? Ma comunque, quanto tempo è che non mangiavi pane?
Allora, il pane a pranzo l'ho tolto già da tanti anni, però c'è, cioè, quella volta, ogni tanto, un biscotto, una torta, una pizza, okay, cioè occasionalmente lo mangiavo.
Era
ecco.
Tanto tempo che non facevi una settimana a mangiare pane.
No, esatto, sì, quello assolutamente.
Quindi sicuramente, inconsciamente, sei stata allerta, perché non eri sicura che saresti stata bene, giusto? Eri sicura che saresti...
Oddio, io sì, se no non l'avrei mangiato, ti dico la verità. Dopo cosa accade nel mio subconscio non te lo so dire, però io l'ho mangiato proprio tranquilla, perché mi piaceva, era buono.
Va bene, però è stata male. Quando hai finito di mangiarlo? Quando è tornata la tua amica?
No, la mia amica no, perché è tornata in Inghilterra lei. No, cioè, dopo due, non lo so.
Quando sei stata male? Quando hai finito il pane?
Sarà stato un paio di giorni dopo.
Ecco, tu hai finito il pane, hai lasciato passare ancora un paio di giorni per essere proprio sicura, poi lì sei andato in soluzione, hai detto, pane, non posso mangiarlo, non mi ha fatto niente, e ti sono venuti i sintomi. Che sintomi ti sono venuti?
Raffreddorone, un grosso raffreddore.
Sì, dovevi annusare la situazione che dovevi annusare era proprio che reazioni avrebbe avuto il tuo fisico in relazione al mangiare pane. Tant'è che...
A livello totalmente inconscio, però. Sì,
ma non è neanche tanto inconscio, Maria, perché se tu stessa questo raffreddore l'hai associato al mangiare pane, giusto?
E l'ho capito, sì, dopo, sì, certo.
allora avevi questo collegamento, no, che poteva farti male il pane, perché se non avevi questo collegamento il raffreddore lo associavi a qualcos'altro. Se eri così sicura...
No, ma no, l'ho associato... Ma no, guarda che l'ho associato adesso, mica allora.
Come? No, no, beh, l'ho associato quella settimana che mi è venuto il raffreddore, tant'è che poi quando ho smesso per un periodo di mangiarlo completamente, perché sono stata poi più di un mese senza proprio toccare glutine, e mi è passato quel catarrino, che erano, credi, 20 anni che ce l'avevo, era fastidioso. E adesso, quando mi capita magari di esagerare un po', non esagerare perché è difficile che io adesso esageri col glutine, però a volte magari lo mangio e un po' mi torna quel catarrino lì.
Allora, il catarrino, scusami, sono due cose diverse però. Tu hai detto che hai avuto il raffreddore dopo che hai mangiato il pane. Il catarrino da quanto tempo ce l'avevi?
Quel catarrino lì io ce l'avevo da almeno 20 anni. Quindi, e non anche, capivo anche, cosa anche, fosse.
Anche,
non...
fino all'anno scorso, sì, anche mangiato il pane, cioè, te era rimasto sto catarrino?
Sì, perché non ho tolto completamente il glutine. Non l'avevo tolto completamente, avevo tolto il fatto di mangiare ogni giorno pane e pasta, ok? Allora, però...
quello che è successo è che tu associavi, cioè il glutine era evidentemente un binario di questo tuo conflitto che prendeva la gola. Quindi questo, poi dove era questo? Secondo te era laringe o era... Cioè, lo sentivi quando deglutivi?
È lì. No, sai quando devi schiarirti la voce? Che hai, mi sento tante persone che hanno questa cosa qua, ma sento tanta gente. Sì,
è la ringe. Quindi è un conflitto di spavento, minaccia. Quindi tu associavi il glutine, cioè il glutine era un binario di un conflitto di spavento minaccia che ti è rimasto e rimaneva lì, cioè continuavi a riattivarlo un pochino perché ogni volta che mangiavi glutine ti riattivava quel conflitto, perché era un binario. Cioè i binari possono esistere, e i binari, se un cibo è un binario, ovviamente quando lo mangi stai male.
E quindi se non però trovi non è cosa corrisponde.
Non è che il cibo è negativo, non è che il glutine fa male. Lo mangio io, non mi succede niente. Tu hai quella reazione perché è diventato un binario.
Quindi se io non risalgo alla causa originale, non esco.
Esatto, beh, un modo per uscirne è quello che fai, cioè stai lontana dal binario. Stando lontano dal binario non attivi più quel conflitto, diciamo, è una cosa certo. Accettabile. Se invece ti manca il mangiare pane, mangiare glutine, dovresti andare a cercare di ricordare il conflitto.
Chissà come si fa.
Devi ritornare a quando ti è venuto questo sintomo la prima volta, perché se tu dovessi individuare il conflitto, si scioglie anche il binario.
Certo.
Okay. Però posso intervenire anch'io? Sei insegnante, per anche tu, per caso, Maria?
No.
E mia moglie è la stessa cosa da una decina d'anni, però lei l'ha collegato al fatto che, essendo insegnante, deve parlare
spesso, certo.
Sì. Però mi ricordo, le ha fatte tutte, guarda, le ha provate di tutte, è andata avanti per anni con Eso Premazzolo, qualcosa del genere.
No, io non ho mai fatto niente, me lo tenevo e basta.
Però io, diversamente da Davide, credo che ci siano anche dei veleni in quello che mangiamo che possono causare delle cose, perché a un certo punto, fra le varie cose che aveva provato, un medico le aveva detto di togliere tutti i glutini e tutti i derivati dei farinacei, una sorta di dieta low carb, insomma, praticamente no pizza, no patate, no pane, no focacce. Ha perso 1 chilo in 2 giorni, lei che pesa 50 kg bagnata, però all'inizio è stata benissimo. Dopo una settimana, insomma, mi sembra che non serva tanto, è ricominciato.
Non è cambiato, okay.
Però all'inizio sì, e anche secondo me c'è una parte probabilmente americana.
Allora, è stata benissimo perché ha risolto il profugo, cioè si è sentita ben curata. Perché se poi gli è tornato non era neanche un binario questa cosa.
Quindi, ma profugo perché dici tu? Non era in profugo, mica era...
Ma ogni volta che abbiamo qualcosa che non ci passa, i medici non ci danno una cura che ce lo fa passare, andiamo in profugo. Perché il profugo si attiva non solo quando non ci sentiamo a casa, ma anche quando non ci sentiamo ben curati. Quando abbiamo un sintomo. Quando abbiamo un sintomo, se noi ci sentiamo ben curati, cioè se siamo americani veramente, quindi siamo sempre ben curati alla natura, non attiviamo il profugo. Ma praticamente tutti gli altri attivano il profugo fino a che il medico non ti dice cosa hai e cosa devi prendere per fartelo passare. A quel punto, se ti fidi del medico, vai, ti passa il profugo. Poi ci possono essere soluzioni parziali, eh. Evidentemente tua moglie in questa diciamo dieta nuova un po' ci aveva creduto. E quindi l'aveva messa.
Io invece non ho mai neanche indagato, perché non ritenevo che un medico potesse spiegarmi questa cosa così strana, perché era come catarro, ma non quel catarro che riesce a sputare quando hai un raffreddore o un mal di gola, per cui me lo tenevo e basta.
Però sì, era un fastidio tuo, non è che era una malattia che ti debilitava, no?
Sì, sì, no, era fastidioso, a volte di più, a volte di meno, sì, sì. E ho un'altra domanda che riguarda gli infortuni. Ossia, io e mio figlio, quando aveva più o meno 20 anni, a calcio si è fatto male, quindi ha dovuto essere operato menisco e crociato. E quest'anno, che ne ha 36, a giocare a padel, di nuovo il menisco e di nuovo operazione. Vorrei capire cosa dice Hammer, c'è qualcosa che deve... Cioè gli infortuni capitano...
Gli infortuni capitano in soluzione di un conflitto di svalutazione. Cioè al ginocchio è una svalutazione sportiva, non essere riuscito a stare dietro. Il ginocchio... Ho fatto l'esempio di Roberto Baggio poco tempo fa sulla pagina Facebook, che lui si è rotto, Roberto Baggio si è rotto, incrociato, anche lui a 18 anni. E quando racconta questo episodio dice: pensate che era pochi giorni che avevo firmato per la Fiorentina e passare direttamente dalla Serie C2 in cui giocava alla Serie A. Quindi dopo pochi giorni che ha firmato il contratto per giocare in Serie A a 18 anni, si rompe il ginocchio. Quindi è andato in soluzione, chiaramente, no? E all'inizio della soluzione non ci fa ancora male quell'organo, però è già cominciata la riparazione. E quindi facilmente, con un movimento neanche troppo, diciamo, scioccante, però possiamo rompercelo. Quindi il figlio, evidentemente, la prima volta l'hai dato anche lui sui 18 anni, quando è che si è rotto la prima volta?
Sui 20, ne aveva 20 perché già lavorava.
Ok, e lì bisogna indagare. Io poi ho fatto anche una ricerca su diversi cestisti e giocatori di calcio. Spesso succede che magari hanno fatto un periodo che sono stati messi fuori squadra, e allora lì fanno il conflitto, svalutazione, non sono riuscito a essere abbastanza veloce, scattante. Poi quando tornano in squadra magari segnano anche un gol, vanno in soluzione e la partita dopo si rompono. Quindi dovrebbe indagare in quel periodo.
Sì, lui non era, sì, chi lo sa. Sì, poi non era in squadra, mi sembra di ricordare delle partite così tra amici, credo.
Perché non però, era più diciamo, nella... ha fatto sì, una soluzione comunque. Cioè, certo. Tra amici delle volte si sviluppano delle competizioni, mica da ridere, quindi
sì, sì, sì.
Non ho detto se puoi farlo anche lì il conflitto.
E ok, comunque svalutazione. Okay.
Sì, evidentemente adesso l'ha rifatto. Giocando a padel, evidentemente ha fatto un conflitto lì. Magari è stato battuto un giorno da uno che pensava che era meno forte di lui, ha fatto conflitto. Poi quando veramente è riuscito a batterlo dopo un mese, è andato in soluzione, qualcosa del genere, adesso l'ho buttata lì. Comunque ha rifatto,
certo, certo.
Non l'ha fatto più per 15 anni e poi l'ha rifatto adesso.
Ma non potrebbe essere stato semplicemente un movimento sbagliato, fatto per sbaglio?
Allora, non è da escludere del tutto, perché ci sono dei movimenti che effettivamente, però insomma il nostro corpo è fatto bene, è difficile che vai a fare un movimento che proprio ti si gira. Cioè, sì, se mi dici sullo sci, ti investe uno con lo sci, ti fa girare indietro la gamba, ok. Però la maggioranza dei casi l'infortunio avviene per un movimento, per un colpo che non sarebbe così forte.
Sì, non era niente di particolarmente...
La maggioranza dei casi sono così, poi sì, Alberto, in alcuni casi è ovvio che se l'infortunio è... Cioè se tu stai andando in tackle e ti arriva un altro in tackle proprio sulla tibia... Cioè,
certo.
La rompe, capisci? Cioè, anche se non c'era nessun conflitto, ok,
va bene, ok, tutto grazie chiaro. Mille,
figurati.
Tutto chiaro, grazie, ciao.
Allora, mancano 10 minuti alle 10, quindi faccio partire il countdown, se qualcun altro vuole intervenire.
Allora, ci sono ancora due argomenti. Il primo, lo butto lì, ma non approfondiamolo più di tanto perché sennò non finiamo più. Elisabetta ha chiesto l'influenza del siero e in generale dei vaccini sulla salute. Però, insomma, ribadiamo un po' quello che è la nostra posizione. Perché, allora, io ho una posizione prettamente ameriana, cioè che se uno sta male per i vaccini, sta male subito, nel senso che i vaccini sono un avvelenamento e quindi uno dopo l'avvelenamento può avere una risposta e quindi stare male, no? In quel caso è la sostanza del vaccino. Però i danni che avvengono dopo, compresi conflitti motori, compresi autismo, cose così, e in realtà ameriamente sono maggiormente dovuti al conflitto che si fa nell'atto della vaccinazione, perché come dico sempre l'atto della vaccinazione è un atto completamente al di fuori di ogni logica biologica, perché una madre che dovrebbe proteggere il figlio lo porta da un estraneo, glielo dà volontariamente e questo estraneo gli fa del male. Questa è la percezione del bambino sempre, perché il bambino non ha ancora subito il lavaggio del cervello che la vaccinazione è bene, e quindi lui lo prende per quello che è, cioè una persona che lo sta bucando, e poi vede il sangue e tutto, quindi e poi gli fa del male. Quindi questo, diciamo, l'atto vaccinatorio nelle sue mille sfaccettature dal punto di vista del bambino, e quindi nei mille conflitti che potrebbe fare, quello è ameriamente la causa di tutte le diciamo cosiddette reazioni avverse ai vaccini. Invece so che Alberto è un po' più, cioè, cosa dice Alberto? Tu in alcuni casi dici che anche il
veleno... No, Renato vuol parlare, lo abilito, intanto dico. Ma allora, il fatto che qualche volta sento dire se fosse vero che il vaccino farebbe male a tutti, non è vero, perché noi diciamo sempre che esiste, ognuno di noi è un caso a sé, ma non soltanto ognuno di noi, anche io in primavera non sono lo stesso che sono in inverno, per cui non è vero che noi siamo delle macchine, dei sistemi di equazioni per cui a certi input vengono certi output, per cui il fatto che se fosse vero che il vaccino farebbe diventare tutti autistici, questa cosa non l'accetto. Io sono convinto che ci siano dei veleni, ci sono delle statistiche che fanno vedere che dagli anni 90 in poi, da quando è stato introdotto la vaccinazione col trivalente, eccetera, ci sono stati degli aumenti oggettivi. Per carità, ci sarà un po' di tutto. Ci
però sono aumentate anche le iniezioni, capisci? Cioè anche lo shock, sì. Il numero di shock sono aumentati, quindi...
Sì, però anche si potrebbe ribattere con lo stesso discorso. Allora perché non sono tutti così? Perché alcuni sono più scioccati e altri meno.
Perché dipende in che misura fa il conflitto il bambino durante la vaccinazione. È molto importante proprio l'atto in quel momento, e se magari la madre lo tiene comunque in braccio, vabbè, potrebbe essere un pochino meglio, perché almeno, non lo so, sai, tante variabili possono
influire sul
conflitto che uno può fare.
Io credo che i veleni esistano. Ah, un altro dio. Abbiamo una serie di domande. Ha avuto successo la mia minaccia di che mancano solo 10 minuti. Quindi hanno chiesto di parlare, credo, non mi ricordo più chi. Insomma, chi ha chiesto può parlare. Diego, ecco. Diego e Renato. Il primo che si smuta dei due può parlare.
Ecco, sì, ragazzi. Renato.
Eccolo.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, Renato.
Ciao Alberto, ciao Davide. Una domanda molto rapida, Davide. Volevo capire un pochino meglio quello che accade quando, diciamo, risolviamo un conflitto, e quando arriviamo al PCL, diciamo, c'è sia infezione che infiammazione. Allora, l'infezione è quel processo in cui i microorganismi, diciamo, aiutano il corpo a ottimizzare i processi, quindi a smantellare cellule oppure a riaiutare nel processo di ricostruzione. Sì. Ci puoi descrivere invece un attimino in dettaglio il processo invece della infiammazione?
Allora, quello che chiamano infiammazione, secondo me, è quando non ci sono microrganismi, quindi quando siamo nell'ectoderma. Quindi, per esempio, non so, la laringe, un'infiammazione della laringite, un'infiammazione della laringe, sinusite, un'infiammazione dei sinus e così via. Secondo me la differenziazione che fanno è semplicemente quella. Cosa dici?
Cioè, quindi è soltanto presente, dici, nei tessuti ectodermici?
Sì.
Ah, ok. Il processo...
Ah, magari, magari anche un tessuto connettivo, sai, perché lì... cioè, tu mi stai chiedendo cosa loro chiamano infiammazione e cosa infezione? O diciamo,
no, io intendevo dire proprio, se puoi descrivere un attimino nel dettaglio cosa succede meccanicamente nel processo dell'infiammazione proprio.
Beh, cosa succede è che si scalda prima di tutto, perché entriamo in una fase calda.
Sì.
E poi ricomincia. L'infiammazione è il segno che sta ricominciando la ricostruzione. Come tu,
quindi tutto
la casa, quando la stai ricostruendo, lì diresti che la casa è infiammata. Una cosa così, no?
Quindi è tutto l'insieme, diciamo, di processi che si accompagna appunto con l'allargamento dei vasi, dei pori,
eh sì.
Quindi con la comparsa dell'edema,
esatto.
E con tutti quei processi che appunto concorrono, diciamo, alla riparazione insieme alla comparsa dei microbi, però quella si è detto che è l'infezione.
Di solito si chiama infezione quando ci sono anche dei microrganismi, se no la chiamano infiammazione.
Ok, quindi l'infiammazione, diciamo, questa parte del processo, e quindi tu mi dicevi che principalmente è però soltanto dei tessuti più recenti.
Sì, perché è solo l'ectoderma che non ha microrganismi corrispondenti. Fino a mesoderma recente, anche lì abbiamo i batteri. Però sai, tante volte se hai un'infiammazione di tessuto connettivo te la chiamano infiammazione lo stesso. Diciamolo che chiamano infezione loro quando hanno un antibiotico da darti per combatterla, mettiamola così. Invece non c'è.
Bella definizione.
Sì.
No, vabbè, io comunque pensavo che comunque fosse un processo valido su tutti e quattro gli strati germinali, perché comunque, ad esempio, quando c'è che processi riparativi interessano anche, che viene in conseguenza la febbre e quant'altro, alla fine sia l'edema, che comunque quel meccanismo c'è un po' in tutti e quattro i tessuti.
Sì, è vero, è vero, è vero, però generalmente non chiamano infiammazione lì, cioè quando sei in soluzione della prostata, che dire, non è che ti dicono che la prostata è infiammata, perché poi è dentro questa cosa, quindi non la vedono. Poi sai, siamo sempre nella terminologia medica.
Sì, sì, no, un bel calderone. E va bene, dai, ringrazio casomai poi per quell'accenno che avevate fatto qualche puntata fa, pensavate sempre di parlare un attimino poi dei foglietti embrionali?
Allora, sì, se non ci sono domande, quando abbiamo dei buchi, io andrei avanti e farei proprio il percorso embrionale, sì, sì, quello che progetto rimane.
C'era un'altra mano alzata, credo che fosse Diego, se ricordo bene, se vuoi ancora, eccolo qua.
Perfetto, intanto vi ringrazio e vi saluto, ragazzi.
Grazie a te,
ciao Renato. Ciao. Ciao, buono. Per me è giorno perché sono fuori.
Per voi sei fuori.
Sono dall'altra parte, sono in Ecuador. Cioè,
ah, sei in Ecuador? No. Fantastico, dai, siamo international.
Che bello.
Sì, sì, bello, bello, molto bello. Sì. Sono sul mare, insomma, c'è una bella situazione.
Ma vivi lì?
Io sono a Padova, ci sono 3 gradi, scusa, ci sono 3 gradi e il 100% di umidità, quindi...
È fantastico. Vivi lì, Diego?
No, sono venuto a trovare un amico che vive qui, diciamo, 6 mesi sì e 6 mesi no. Vive Monpiccio, è una zona a nord dell'Ecuador, verso il confine con la Colombia, sul mare, sull'Oceano Atlantico.
Quindi sei al caldo adesso, quanti gradi ci sono lì?
Oggi era 35, 40 sono, però la media è 21, è 3 mesi che sono qua, la media è 21 gradi,
okay.
Però non è fastidioso, perché ci sono molte giornate che è nuvolato, qui è tutto coperto e dura tutto il giorno, e poi ci sono dei giorni che esce il sole. Ora sta migliorando, perché diciamo che i primi 2 mesi c'hai 5 giorni di nuvole e 2 di sole. Ah, 2-3 ore di sole, ecco, non è tanto, in media è una media di... Però ora sono delle belle giornate, ultimamente sta migliorando, stanno molto
migliorando. Ma il clima è poi equatoriale lì, no? Quindi un po' è così, piove tanto.
Sì, clima equatoriale. Poi diciamo, io ero un po' spaventato all'inizio, perché anche gli stessi ecuadorini mi dicevano no, non puoi andare, è pericoloso. Invece poi nei paesi piccoli si sta benissimo, la gente mi sembra più tranquilla che in Italia, sinceramente. Poi è chiaro, nelle grandi città c'è di tutto, devi sapere di vivere, però abbiamo girato anche un po', perché siamo andati anche al sud, abbiamo fatto un po' di costa, abbiamo fatto diversi giri. Non ho mai visto atti di violenza, anche se vedo c'è un canale Telegram che se lo guardi un po', fa distanzietà di vero. Sono molto bravi qua a fare quello che facevano in Sardegna 30 anni fa, ti rapinano e poi chiedono il riscatto.
Ah, ok.
Chiedono i soldi, poi vabbè sì, ci sono un po' di contraddizioni come in tutti i paesi, però sì, se uno non ha grandi pretese vive bene, cioè vivi nella tranquillità, ecco, soprattutto secondo me qui lo Stato non schiaccia sulle tasse, ti lascia vivere, ecco, ti fa vivere, vabbè, sopravvivere.
Da quel lato peggio che in Italia, non penso che non ci sia nessun posto.
Io sono andato via a ottobre, cosa hanno messo? Sì, l'hanno chiamata la patente edile. Cioè, sì. Praticamente se hai debiti tu non puoi lavorare, contro la Costituzione, non hai neanche più diritto a lavorare.
Certo.
Già prima c'era una sorta di DURC, ma il DURC era sui contributi, ora hanno messo invece sulle tasse. Praticamente se hai dei debiti con lo Stato, prendi una multa da 800 euro, non la paghi, non hai questo documento.
Va bene, dai, torniamo a cose positive.
Io avevo da due o tre anni a questa parte ho un problema di dolori alla testa, cioè mi sveglio che c'ho mal di testa, magari vado a dormire che non ce l'ho, mi sveglio e sono forte. Poi mi sono fatto mille domande, ma cosa sarà l'inquinamento? Però questa cosa di 4 anni, 5 anni, ormai sarà 6-7 anni, che va un po' ciclica, cioè mi prende magari un mese, no? 2 giorni mi viene sto mal di testa, a volte è forte, a volte me lo gestisco senza niente. Poi ho detto, beh, magari faccio questo viaggio è abbastanza importante, però anche qui ho avuto lo stesso sintomo, no. Diciamo nell'arco di 3 mesi l'ho avuto 2-3 volte, poi vabbè.
Quindi meno frequente che a casa?
Sì, meno frequente, ma l'ho avuto lo stesso.
Ok, che mal di testa è? Cioè tipo emicrania, frontale, cervicale, che mal di testa è?
Tendenzialmente è una stenosite, tipo un dolore frontale, diciamo, sopra il naso, anche sugli occhi. Però quando hai un'infiammazione un po', diciamo, forte, allora lo inizio a sentire su tutta la nuca, un po' dappertutto. Però non so se poi, vi ho detto, sarà l'alimentazione, sarà il glutine, niente. Sono mai riuscito a capire cosa.
No, vabbè, queste sono le ipotesi, non ameriane, diciamo, a meno che non sia un
miracolo. Certo.
Ma tu conosci Hammer da quanto?
Ah, un po' lo conoscevo, cioè ho iniziato a conoscerlo, però diciamo che non l'ho mai approfondito, però mi ha sempre, essendo uno un po' contro il sistema sanitario per come è impostato, mi ha affascinato subito il suo modo di.
Okay. Hai detto che ce l'hai da. Hai detto che ce l'hai da 5 anni questa mal di testa?
Sì, più o meno 5 anni direi. 6 anni. 5,
da prima,
6 anni.
Da prima del Covid, quindi?
Prima, molto prima. Sì.
Ok. Sì. E da 5-6 anni più o meno ti è rimasto costante, cioè fa periodi che viene, poi se ne va, poi periodi che viene.
Esatto, sì, a periodi così abbastanza costanti, ma no, diciamo che ora va un po' a scendere rispetto alla media. Dire che sono 3 mesi qua, io l'ho avuto 2 volte, 3 volte, 2/3. Okay. Cioè che mi sono svegliato e avevo questo mal di... che poi non mi fa dormire perché magari mi sale di notte, poi ho pensato alla pressione.
No, pensato... va bene, veramente dobbiamo cercare i conflitti, lo sai, quindi...
dobbiamo staccare. Sì, però la pressione può essere legata al conflitto anche.
È sempre una conseguenza comunque, quindi non ti
è una conseguenza.
Non è che se tu sistemi la pressione sistemi il processo, cioè siamo sempre lì. Per
sistemare no, però se risolvi il conflitto risolvi la pressione.
Ah
no.
Beh, certo, certo. Ma allora, sembra una cosa che è arrivata 6 anni fa, il conflitto l'hai fatto 6 anni fa, però è rimasta, cioè un problema tra virgolette che è rimasto nella tua vita e che sta scemando solo forse ultimamente. Quindi sì, con queste variabili, tu negli ultimi anni come hai vissuto? È successo, per esempio, 6 anni fa, per esempio, è successo qualcosa. Allora, il conflitto può essere... Se è una sinusite, vabbè, sono sempre i sinus, quindi è sempre un conflitto di incognita, no? Una qualche incognita che avevi nel tuo territorio. Se invece è un'emicrania, come sembra dire dopo, quando i mal di testa sono forti, sono più spesso legati a emicrania. Emicrania dice che, a me dice che il conflitto è frontale, corticale frontale, quindi ha spavento, minaccia, attacco frontale, qualcosa del genere.
Sì.
Spesso per esempio
attacchi frontali ce n'è tanti parecchi anche a livello burocratico, per esempio
ma qualcosa che è successo 6 anni fa?
Ma di grosso così non mi viene in mente qualcosa di grosso. Sì, problemi magari di separazione, però gestiti comunque bene, nel senso sempre con attenzione, ecco.
Ma allora tu ti rendi conto che basta un aspetto per farti vivere il conflitto? Perché ti sei separato?
Sono separato, ma convivo lo stesso, però in maniera.
E allora vedi che conflitto c'è ancora.
Cioè, no, perché dici che c'è? No, non c'è.
Intendevo, come ti ho detto prima, che siccome ce l'hai avuto regolarmente negli ultimi 6 anni, è una cosa che è rimasta nella tua vita, no? Quindi se hai fatto conflitto con tua moglie, e può essere che sia quello, perché comunque tua moglie continua a vederla, no? Come magari certi aspetti del tuo moglie, sì, cioè, in questa separazione non c'è stato qualche aspetto particolarmente, come dire, delicato o monetario? Avete figli voi?
No, noi abbiamo anche una situazione in cui gestiamo, vivendo in un contesto dove ci sono case, ci sono 2 case all'interno, non siamo in condomini, quindi abbiamo un'unione e abbiamo una condivisione, compartiamo delle zone, una cucina, però poi ognuno vive nella sua casa.
Ok.
Tanto per capire.
Però nella definizione di questa separazione non ci sono stati dei conflitti?
No, anzi sono migliorate le cose, perché io comunque ora ho una compagna, però conviviamo lo stesso.
Ok, però tieni conto che il mal di testa è in soluzione, quindi 6 anni fa hai fatto la prima soluzione, capisci? E il conflitto magari era anche di un po' prima,
Sì, può essere. Sì, io tra l'altro da giovane non ho mai sofferto di mal di testa fino a quando ora ne ho 60 e passa 61, però il primo mal di testa che io ho 55 anni, per dire, 56, non prima.
Ma scusami, posso chiederti se già prima di conviverti, di lasciarti con tua moglie, avevi già frequentato altre donne?
Cioè le avevo frequentate ma separatamente, nel senso non stavo con mia moglie, avevo relazioni diciamo prima, dopo
ma no. Ma intendo, cioè, voi vi siete separati 6 anni fa, giusto?
Ci siamo separati sì più o meno 6 anni fa, sì.
Ok, tipo 7-8,
però continuiamo a vivere insieme, cioè abbiamo una condivisione.
Però vabbè, avete fatto sto accordo che ognuno può avere le sue relazioni. prenotazioni per i fatti.
Sì, certo.
Però questo l'avete stabilito 6 anni fa. Prima di 6 anni fa, se uno andava con un'altra, immagino che l'altro si portava, no?
Certo, non avrebbe funzionato, certo, no.
Ok, sì, e questa minaccia forse, cioè prima di quando vi siete separati, né te né tua moglie avete avuto una relazione con qualcun altro?
No, assolutamente no.
Devi pensare a qualche tipo di, sì, secondo me minaccia nel complesso,
Sì, può essere che comunque sia magari vissuta un po' prima, perché la relazione comunque era abbastanza complicata e questo poteva portarmi delle... E ora però continuo a trascinarmi dietro questa cosa, anche se...
Scusami, posso chiederti come mai vi siete separati? Litigavate? Come mai?
E diciamo che sì, litigavamo anche abbastanza, sì, modi di vedere le cose differenti. Mia moglie è russa, magari... anche di mentalità, non so come dire, okay, di visione, punti di vista molto differenti, per cui mentre ora le cose stanno invece ritornando più verso un centro. Se prima si allontanavano, in questo momento tornano più un centro, c'è anche più tolleranza sia da parte mia che da parte sua, no? Nel trovare un centro che ci unisca tutte e due.
Però vedi che infatti i tuoi mal di testa stanno migliorando.
Sì,
probabilmente.
Sì, però
dimmi.
Non ti...
No, perché dicevo, la tempistica non mente, come sempre. Quindi adesso non abbiamo indagato altri campi, magari lavorativo, altre cose che ti sono successe, così, però secondo me a naso comunque c'entra. Cioè c'era qualcosa prima che, diciamo che separandovi sei andato in soluzione, anche come la racconti, sì, vedi, che comunque dici che è andato,
sì, potrebbe essere, anche se ci sono delle, diciamo, come delle recidive, non so come puoi chiamarle,
cioè, sì, perché comunque siete rimasti lì, no? Poi sostanzialmente vivete ancora insieme, quindi comunque sì, hai fatto delle recidive.
E invece ti chiedo ancora una cosa, però sì, vabbè, era così diversa questa, cioè qui ci c'è il discorso dei parassiti, no?
Mm.
O comunque devi stare un po' attento al cibo, all'acqua, no? E qua ti consigliano di prendere delle pasticche, diciamo, non è che se ce l'hai. Però, vabbè, io adesso sto prendendo dell'aglio come prevenzione.
Bravo, l'aglio va bene.
L'aglio e niente, ho detto, vabbè, magari l'analisi la faccio, costa $5, meno che in Italia. Sicuramente per vedere se, poi non so se per vedere se ci sono parassiti nelle feci,
ma lascia perdere, sì,
sì, sono d'accordo, sempre.
Ti mettono, sì, sempre, sì, paure inutili, tanto guarda,
no. Allora, io l'ho fatta con filosofia, no, non l'ho fatta con la paura, perché ho avuto un po' di colite un paio di giorni che mi dava fastidio, sai. Allora ho detto, boh, magari sì, magari
fai questo test. Ogni test può avere un esito positivo o nefasto, giusto?
Certo.
Ok, sì. Danno un esito nefasto e tu dici, vabbè, fa niente.
Non ci, sì,
se no non faresti neanche il test, capisci? Quindi...
Però se tu ce li puoi avere comunque i parassiti, o li gestisci.
Ma i parassiti, comunque, ma il nostro intestino è fatto di parassiti. Scusami.
È questo che io volevo.
Ma scusami, allora, è vero che se tu vai in un posto così lontano, prendi l'aereo a 10.000 km di distanza, il tuo corpo non conosce tutta la dotazione batterica di quella zona, no?
Quindi, ti mancano.
Può essere che se tu ingerisci una grossa quantità di batteri della zona, il tuo corpo non li riconosce, però li tratta semplicemente come veleni, quindi ti viene cacarella, sudore, certo, febbre a 40 per una settimana, poi stai bene, ok?
Certo. Come
se fosse un avvelenamento, però ti accorgi se succede questo, no? Perché stai male. Se tu non stai, certo, male, non c'è nessun problema, capisci? Quindi andare a fare questi test, ti fai solo a cacciare nei guai.
Sono d'accordo con te al 100%.
Quindi il discorso è un po' quello. L'unico discorso è quello. Sì, è vero, anch'io sono nato in India, usavo la mucchina così, perché vabbè, effettivamente sono batteri che... perché non è biologico il volo aereo, capisci? Non è biologico, perché
in troppo poco tempo dire che su... Sì, sì, sì. No, no, c'è da dire che su alcuni livelli, diciamo, di cibo, di pulizia, certo, loro ce l'hanno quel corredo batterico, tu non ce l'hai, per cui stai male, ecco, magari stai male 2 giorni, poi ti riprendi.
Sì, ma oppure, guarda, tu sei lì da 3 mesi. In 3 mesi?
Tre mesi.
Lì te lo sei già fatto in 3 mesi, il corredo batterico.
Sì, secondo me sì, secondo me sì, secondo me sì. Sì. Quindi... Sì, 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 sicuramente.
Quindi
sì,
sì.
Ma sei mai stato male, no?
Lì, qui? Mm. Qui no, no.
Allora
di no. No, no, a parte un giorno ho avuto un po' di colite, però non so se era legato al cibo o al mio...
Ho un conflitto.
Ieri, certo, certo. C'è sempre tutto, bisogna fare sempre tutto. Ho sentito il mare? No, no. Sì. Il mare è bellissimo, l'oceano, molto forte.
Sì, qualcosa
via, se non sto... È fortissimo. Va bene, io
mandaci, mandaci qualche foto nel gruppo Telegram.
Sì, mando delle foto belle, molto belle. C'è una spiaggia qua che si chiama Playa Negra, perché anche questa qui dove sono adesso, perché ci sono molti metalli dentro, c'è ferro, alluminio, insomma, è nerissima, però è bellissima. I cinesi volevano prendere perché dicono che avevano le terre rare, che gli servono queste terre rare, no? Però per ora non li hanno fatta prendere, speriamo che rimanga così perché è molto bello. Tutta nera, una sabbia nera finissima, con sole e luccica tutto, sembra un universo, è tutta luminosa, no? Vedi la spiaggia, è tutta luminosa. Ti mando dei video, delle foto, dai.
Dai, dai, mandalo sul gruppo.
Va bene.
C'era, sì. No, scusa se taglio corto, ma c'era un'altra richiesta che però mi sono perso. Chi aveva alzato la mano l'ho abilitato, se si toglie dal mute può parlare. Direi okay, che
ciao,
ciao, grazie buonasera. Diego.
Ciao.
Salve, buonasera. Ciao. Ho che è abbastanza tardi, non so se facciamo in tempo.
Ah no. Sì, dai, vai, vai.
Domanda, dai, va bene.
Va bene. Allora, il mio problema è questo, che dal 2021, dal novembre del 2021, soffro di geloni alle mani, giusto il periodo invernale. Allora, è successo questo, che io da giugno dello stesso anno, quindi dal 2021, seguendo un po' le direttive di Wim Hof, non so se... Insomma, sto facendo le docce fredde. E quindi ho cominciato dall'estate per arrivare all'inverno.
Scusa un attimo, Massimiliano. Davide, conosci Wim Hof?
No, infatti volevo chiederti.
È quell'olandese, credo che sia olandese, che
sì, esatto,
fa
sì,
i bagni, insegna alle persone a fare i bagni nel ghiaccio.
Ah, ok.
Sì, fa anche le respirazioni particolari, insomma, vabbè. Sì. Fatto sta che c'è questo fatto che appunto io faccio dal 2021, faccio queste docce fredde, quell'anno è successo anche questo fatto, in ufficio ho spostato la macchinetta del caffè vicino a un termosifone. E quindi la mattina quando arrivavo, sai, quei colleghi ci prendevamo il caffè e sta macchinetta del caffè vicino al termosifone, io mettevo le mani fredde perché venivo da fuori sul termosifone. Fatto sta che appunto a un certo punto ho visto queste macchie sulle mani, non sapevo che erano, queste dita delle mani gonfie, insomma. Poi sono andato da un dermatologo e mi ha diagnosticato questi geloni. Allora, io dal punto di vista di Hammer ho dato un'interpretazione, non so se è giusto o sbagliata. Sostanzialmente io a febbraio, siccome ero over 50, ho dovuto fare il vaccino Covid. Ho resistito fino a quando alla minaccia della sospensione dello stipendio, sostanzialmente. Uh-huh. Veramente io volevo anche continuare, dopo che tra l'altro ho speso un bozzo di soldi per i tamponi.
Certo.
Però ecco, là sono stati i problemi. perché con cioè mia moglie mi ha seguito diciamo fino a là, fino alla sospensione dello stipendio. Ho combattuto anche con i miei figli, cioè due ragazzi all'epoca di 21 anni che giustamente volevano andare nei bar, volevano andare all'università senza fare tamponi, queste cose qua. Insomma, è stata dura, però almeno a loro sono riuscito a non farli vaccinare. Okay. Però ho avuto a quel punto, quindi nel mese di febbraio, gennaio-febbraio, ci sono stati molti scontri in famiglia per questa cosa qua del vaccino, perché io dico, vabbè, non importa che mi sospendano, sarà un mese, sarà due mesi, vediamo come fare per i soldi. Poi alla fine, quando ho visto che Mattarella fu riconfermato Presidente della Repubblica, a quel punto ho perso pure un po' le speranze, va? E quindi ho deciso di fare questo vaccino. Quindi io non so se è stato, quando qui, diciamo a novembre dello stesso anno mi sono venuti questi geloni, e non so se è legato a questo, diciamo, al periodo di, diciamo, dell'inverno precedente, diciamo, ai litigi in famiglia per via del vaccino.
Quindi, scusa, mi hai fatto il vaccino nel febbraio 2022, giusto?
Sì, quello d'obbligo over 50.
Ok. E tra febbraio e novembre sei stato bene, però?
Sì.
Ok, sì. Ma hai avuto il vson? Ti ha fatto qualche effetto? Cioè, se hai avuto febbre?
Devo dire no, fortunatamente no. Ok. Non ho avuto effetti. Ho fatto solo due dosi.
Ma mi sembra passato un po' troppo tempo, nel senso che, cioè, puoi aver fatto conflitto lì in famiglia, sì. Però mi sembra un po' troppo tempo, anche perché i geloni... allora, tu ce l'hai sempre fredde queste mani?
O ci sono... Beh, allora, io ho 63 anni, da giovane no, negli ultimi tempi un pochino sì, tendenzialmente.
No, diciamo da novembre, quando è cominciato?
Beh, d'inverno sì, d'inverno sì.
Ok.
Ma ho migliorato molto, grazie alle docce fredde, ho migliorato molto la mia tolleranza al freddo. Prima ero, come dire, il freddoloso, va, chiamiamo così.
Ok.
Io abito in montagna, noi siamo a 800 metri e io finora non ho acceso i termosifoni, per dire. Siamo a 17 gradi a casa, diciamo sto bene, solo la sera metto una maglia in più magari, ma se no sto bene. Invece prima stavo a 23 gradi, quindi c'è stata anche questa cosa qua.
Quindi senti freddo un po' dappertutto, non solo alle mani?
E ora no, ora molto molto meno.
Molto meno intendi dappertutto o alle mani?
No, dappertutto, dappertutto. Cioè io fino a ottobre, fino a fine ottobre ho girato a maniche corte, per dire.
Ma alle mani è ancora freddo adesso?
Allora, per esempio, in questo momento no, sono calde. Sono mani e piedi caldi. Ma quindi non so, allora forse sono stati i termosifoni, il fatto che io mettevo le mani sui termosifoni?
No, vabbè.
Ma le nostre mamme così dicevano, no? Quando eravamo ragazzi e giocavamo con la neve e volevamo mettere le mani sui termosifoni, le nostre mamme, io mi ricordo che ci gridavano, no, che poi vengono i geloni.
Forse hai fatto un binario allora, cioè,
vabbè, 63 anni, insomma, no, non rispetto credo, a quello. No.
Ma tu, scusi, ma io non ho capito bene che sintomi hai avuto, cioè cosa ti veniva, cioè ti rimanevano fredde queste mani nonostante mettessi...
Allora, la mattina ancora ora mi si gonfiano, quando mi sveglio la mattina ho le mani gonfie, le dita delle mani gonfie. Ora va molto meglio, devo dire, rispetto agli anni precedenti. L'inverno 2021-2022 è stato il più devastante, cioè avevo come delle specie di lividi sulle dita.
No, 2022-2023... Cioè, l'inverno dopo la vaccinazione?
No, allora, la vaccinazione l'ho fatta a febbraio 2021.
No, a febbraio 2021 Massimiliano era appena iniziata la vaccinazione, la davano soltanto ai medici.
Allora mi confondo, dici.
Febbraio 2022 tu l'hai fatta.
Ah, sì, allora sì, ho fatto un errore di date. mi ero scritto degli appunti, perché sulle date avrò fatto un po' di confusione.
Quindi comunque l'inverno dopo tu hai avuto tutti questi sintomi.
L'obbligo l'hanno fatto a febbraio 2022, quindi.
No, l'obbligo l'hanno fatto già da settembre 2021.
Mi sono confuso con le date, sì, 2022.
Ok, ma ascolta, quindi quell'inverno lì stavi dicendo i sintomi che avevi, quali erano?
Quindi a novembre 2022, sì, il vaccino l'ho fatto a marzo, a febbraio 2022, ho confuso gli anni. Mm-hmm. Praticamente mi si facevano queste macchie viola sul bluastre, prima rosse e poi scure, più verso il blu, quasi un livido, diciamo. Mm-hmm. Sulle dita soltanto, tendenzialmente le ultime falangi. E sopra e là, sotto no, diciamo al lato dei polpastrelli no.
Ma le mani erano anche fredde? Cioè avevi questo freddo interno che non riuscivi a far passare, o erano normali le mani come
per te? Beh, no, così un po' no, ecco, il freddo delle mani un po' sì, no. Cioè, allora, ripeto, quando tornavo, entravo nell'ufficio con le mani fredde da fuori, sì, erano fredde, e le mettevo sul
tavolo. Lascia perdere l'ufficio, cioè, dimenticati un attimo dell'ufficio. Che sintomi avevi? Cioè, tu ti svegliavi già al mattino con le mani gonfie?
Sì.
Ah, quindi c'era già lì il sintomo, non è che ti arrivava quando mettevi le mani sul calorifero.
No, prima diciamo di questa evenienza del termosifone non avevo questi problemi. C'è stata questa coincidenza, le mani sul termosifone, dopo, questo ho cominciato a ottobre, verso novembre ho avuto questi sintomi, cioè le dita gonfie e queste macchie, questi geloni che si formano sulle...
E poi hai mai avuto male? Avevi male articolare a queste mani?
Un pochino sì, un po' di male alle ultime falangi.
Okay.
Proprio alle nocche, diciamo, soprattutto alla pressione, se le premevo mi facevano male.
Ma allora, poi ti svegliavi con le mani gonfie, ma erano anche fredde le mani o erano solo gonfie e calde?
Sì. Non sarei impreciso in questo momento, non mi ricordo bene questa sensazione.
Le gonfie e fredde di solito sono un po' in antitesi.
Gonfie sì, come se fossero la difficoltà di chiuderla a pugno, va.
Ok, quindi tessuto connettivo. È una svalutazione relativa a queste mani? Sì. Allora sì, se è così è una soluzione, quindi può essere che l'hai fatta a novembre da un conflitto che è partito da febbraio, quando hai fatto il vaccino. Perché poi i rapporti nella tua famiglia come sono stati quell'estate lì?
Bene, diciamo, poi non ci sono stati problemi. Risolto questa cosa, oddio, è rimasto un po' di rancore da parte mia, perché soprattutto perché poi a fine marzo hanno tolto tutto, e quindi che io avevo ragione, bastava resistere in fondo un mese e mezzo sostanzialmente.
Ok, e ti hanno dato ragione i tuoi?
Sì, mia moglie sì, i miei figli, insomma, alla fine si sono resi conto, dicevo, ma alla fine non ci siamo vaccinati, insomma, questo è stato il massimo che ho avuto.
Ma ascolta, era tutte e due le mani uguali, questo tuo sintomo, destra e sinistra?
Sì, tutte e due le mani. Quindi verrebbe da pensare a moglie e figli.
Insomma. Bravo, sì, è stata la stessa cosa. Ti sei svalutato perché volevi fare qualcosa lì, ma non sapevi cosa fare, perché le mani è il fare, capisci? Volevi fare qualcosa per evitare questa vaccinazione, però le hai provate tutte e non sapevi cosa fare, sì. No?
Sì, è andato proprio così, infatti. Quindi io non so se queste docce fredde le posso continuare a fare o no.
Allora,
non è
tanto azzeccata la diagnosi che ti hanno fatto i geloni. Perché non hai proprio i sintomi dei geloni. C'è stata questa concomitanza perché tu avevi queste mani già all'inizio della soluzione, no? E quindi passando da freddo caldo così, forse gli hai fatto fare un po' uno shock per quello che ti sono venuti fuori questi lividi, queste cose che dicevi di avere, capisci? Però se non avevi quel programma in atto, tu l'avevi fatto già mille altre volte questo gesto di entrare lì e scaldarti le mani, no?
Ripeto, è cominciato da questo fatto che ho spostato la macchinetta del caffè vicino al termosifone.
Prima non riscaldavi le mani col termosifone?
No. Era bello là che mentre ci prendevamo il caffè con i colleghi mettevano queste belle mani gelate sul termosifone bollente.
Ma poi scusami, tu da Aceto sei del sud, dove abiti?
Sì, e Potenza, in Basilicata.
A Potenza, ma a Potenza a novembre farà già freddo da accendere i caloriferi e scaldarsi le mani?
Beh sì, noi dal metà ottobre già si possono accendere.
Ah sì? Ah, perché è in alto Potenza?
E siamo a 860 metri.
Ah ok, ok, ok. Ma allora, secondo me è una concomitanza quella, cioè tu sei andato in soluzione in quel periodo, ma forse esatto, anche proprio perché hai spostato questa cosa del caffè dove volevi tu, sai, magari anche quello ti ha fatto andare in soluzione, cioè, hai fatto qualcosa che volevi che si facesse così, no? E poi probabilmente sei andato anche lì definitivamente in soluzione con la tua famiglia.
Però devo dire che poi quando ho capito questo fatto non ho messo più le mani sui termosifoni e tanto per cominciare ho continuato a fare le docce fredde. Negli anni successivi, compreso quest'anno, la situazione è molto meglio rispetto al primo episodio del 2020.
Ma è strano anche che ti sia durato così tanto, perché in fondo di conflitto attivo hai fatto 8-9 mesi, quindi doveva durarti ancora per il 2023, poi basta. Evidentemente ci hai fatto dei conflitti sopra a queste mani, forse causati dalla diagnosi o non so, oppure puoi aver fatto una recidiva locale, cioè ti sei svalutato proprio perché avevi questi problemi. Avevi anche difficoltà manuali in quel periodo?
No. Tra l'altro io faccio anche windsurf anche d'inverno, quindi diciamo non...
Sì, comunque non è stato un granché, non è che hai avuto tutti questi gran sintomi.
No, era per capire, ora sono in crisi perché ne parlavo pure con un amico, dico, senti, ma basta, non faccio più docce fredde, magari vedo come va, se la cosa migliora, ecco. Era questa la mia...
Ma allora, tecnicamente non è che sentirebbe tanto, però dipende tu quanto hai collegato il tuo problema alle mani con il freddo, perché il freddo stesso può essere un binario. Io dico sempre, fate prove, prova a non fare più ste docce fredde per un po' e vedi se va meglio. Se non cambia niente, ricomincia a farle perché non c'entrava niente. Ok?
Va bene. Io ho letto il tuo libro, Comprendere e applicare le 5 leggi biologiche, volevo farti i complimenti perché veramente è bellissimo. Ho letto anche quello di Pfister, di Trupiano. Sì. Sono tutti bei libri, devo dire, però quello tuo forse posso dire che è il migliore.
Ti ringrazio.
Ho intenzione di rileggerlo.
Sì, beh, sì, sono cose che vanno rilette perché ci sono tante
vanno studiate queste cose.
Sì.
Va bene, ringrazio e faccio i complimenti per questa bella trasmissione. Io poi non riesco sempre a sentirli in diretta, quindi per lo più me li scarico e poi me li ascolto con calma.
Quasi tutti fanno così.
9 su 10 è così, sì. Va bene così anche. Va bene così.
Grazie a te.
Ragazzi, 10:30.
Grazie a tutti. Buona serata.
Grazie, siamo in stra ritardo. Davide, vuoi chiudere tu?
Sì, guarda, ci sono due argomenti, ma teniamocele per la prossima volta, non c'è problema.
Volta. Sono veloce. Ascolta, la prossima volta è il 23, lunedì 23, ci riusciamo a farlo o saltiamo all'anno nuovo?
Ma per quanto mi riguarda, sì, non ho impegni particolari.
Dai, allora ci sentiamo l'ultima volta dell'anno, lunedì prossimo, 23 dicembre, va bene?
Va benissimo.
Grazie,
va
benissimo, allora. Grazie a tutti e buona serata e a lunedì prossimo.
Buona serata.
Ciao, grazie.
Ciao
a tutti. Ciao.